Non credo affatto, come molti dicono, che la fecondazione eterologa possa essere posta in essere senza linee guida preventive del Ministro della Salute, perché i problemi che nascono dalla pratica della fecondazione eterologa sono numerosi, intricati e ben più complessi di quanto non si possa immaginare sulle prime. C'è innanzitutto un problema di salute che riguarda ovviamente soprattutto la donna che cerca la fecondazione eterologa con l'ovocita di un'altra donna e soprattutto i problemi della salute del nascituro. E questo induce a mettere dei limiti di età alle donatrici, ma anche alle riceventi.
Pone una serie di interrogativi anche la questione dell'anonimato dei donatori.
Il grande problema dell'anonimato dei donatori dei gameti. Questo anonimato è molto opportuno che sia garantito, a parte le ragioni di salute fisica, almeno fino a quando il nato non abbia raggiunto un'età per la quale possa legittimamente chiedere di avere notizie sulle proprie origini biologiche, mentre non è affatto opportuno che nascano conflitti potenziali ma possibili tra madre genetica e madre uterina quando il bambino è nella primissima infanzia o comunque non ha ancora raggiunto una piena adolescenza.
È in discussione anche la possibilità di prevedere forme di rimborso per i donatori. Il rischio è quello della commercializzazione dei gameti.
In tutte le pratiche di fecondazione eterologa c'è il grande problema del divieto di commercializzazione dei gameti che vengono donati e che vengono ricevuti. Questo divieto è presente nella legge 40 e non è stato affatto incrinato dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha legittimato la procreazione eterologa. Quando si parla di rimborso spese ai donatori di gameti, si entra in una palude perché, come tutti possono capire, è molto facile contrabbandare una vera e propria commercializzazione con la categoria del rimborso spese, che oltretutto è ben diversa se riguarda la donazione di gameti maschili o la donazione di gameti femminili e che richiede procedure particolarmente invasive.
Tra l'altro nelle linee guida si specifica anche che non ci saranno cataloghi dai quali scegliere in base ai dati del donatore, anche questo è un punto cruciale.
Questo è un punto cruciale e sul quale si può discutere moltissimo, perché chi chiede la fecondazione eterologa la chiede in generale nel 99% dei casi nella massima riservatezza. Ma se da una coppia che chiede l'eterologa nascesse un bambino con caratteri etnici diversi da quelli dei genitori, un neonato con caratteri etnici asiatici o africani, la pretesa di riservatezza salterebbe immediatamente in aria e col grave rischio che anche i rapporti familiari che si attivano con la fecondazione eterologa possano inclinarsi. Ecco perché negli Stati Uniti è quasi prassi che ci sia un controllo tra i caratteri etnici del donatore di gameti o della donatrice di gameti e i caratteri etnici dei riceventi. Tutto questo però attiva ulteriori problemi di discriminazione razziale ed è uno dei tanti punti ai quali la Corte Costituzionale colpevolmente non ha pensato quando ha scritto la sentenza di legalizzazione dell'eterologa.
Anche perché evidenti differenze dal punto di vista proprio delle caratteristiche etniche farebbero ancora di più esplodere quel conflitto di cui abbiamo parlato tra l'interesse all'anonimato dei donatori e quello della persona che vuole ricevere informazioni sui suoi genitori naturali. A quel punto questo conflitto sarebbe gravissimo.
Ma soprattutto potrebbe nascere un rifiuto al limite inconscio dei genitori verso la creatura che viene al mondo, che ovviamente è completamente innocente, però è molto probabile che questo problema, perché già si è verificato tante volte, è proprio quello della compatibilità tra i donatori dei gameti e la coppia ricevente. E questo non è un problema che si possa risolvere con semplici linee guida. Vedremo come se la caverà il Ministero.